Complimenti di questa mattinata dedicato ad alcune delle notizie strettamente intrecciate le une con le altre che hanno caratterizzato la giornata di ieri e i quotidiani di oggi, la diffusione del rapporto della Oxfam legato all'apertura del vertice di Davos sulla distribuzione della ricchezza nel mondo, il richiamo dell'Unione Europea nei confronti dell'Italia per quello che riguarda la manovra economica, con la richiesta di una correzione da 3,4 miliardi di euro, e le relative, come dire, risposte da parte del ministro dell'economia Padoan, per non parlare dei dati diffusi dal Fondo Monetario Internazionale che danno, come dire, un complessivo segnale di crescita per quello che riguarda i paesi più sviluppati, ma affibbiano ancora un segno meno all'Italia. Insomma, un insieme di notizie che si vanno intrecciando e che a noi ovviamente interessa guardare soprattutto dal punto di vista di chi è senza reddito, di chi è senza potere, di chi le conseguenze di queste politiche economiche le subisce direttamente. Siamo collegati con Francesco, un compagno che conosce bene queste dinamiche economiche e al quale di tanto in tanto ci rivolgiamo per avere, un po' di lumi, per districarci in una materia che non sempre è facile da capire. Buongiorno Francesco.
Buongiorno Maria, buongiorno a tutti e a tutte. Beh, da dove cominciamo? Cominciamo dal rapporto Oxfam che è andato, che ha guadagnato in qualche modo le prime pagine dei giornali, perché dà dei dati che sono abbastanza sorprendenti, nel senso che chi non segue questa cosa gli risulta abbastanza strano scoprire che le 8 persone più ricche del mondo possiedono quanto 3,5 miliardi di persone povere, il dato che poi si chiama, dal punto di vista giornalistico, sound bites, il morso sonoro, il dato che viene lanciato in qualche modo su questo rapporto. È un dato noto perché non è il primo anno che questo dato c'è, perché nel mondo ci sono tantissime persone che non hanno assolutamente nulla, e la somma di tanti zeri non fa uno, per cui tantissime persone che hanno nulla o pochissimo, ovviamente non a fronte di pochissimi che hanno tantissimo, quasi tutto, fanno sì che ci siano queste 8 persone che sono gli 8 più ricchi del mondo, sono 6 statunitensi, un messicano e uno spagnolo. L'unico spagnolo è il proprietario di Zara, una marca d'abbigliamento, l'unico messicano è Carlos Slim, che è un proprietario di varie compagnie di telecomunicazioni al mondo e che combatte dipendentemente dall'andamento dei mercati con Bill Gates, si contende il primo posto tra i più ricchi, e gli altri sono tutti statunitensi, sono Zuckerberg, quello di Facebook, Bezos, quello di Amazon, Bill Gates appunto, Warren Buffett, che è un imprenditore di supermercati, in Italia non ci sono i Walmart, ma ci sono in tutto il resto del mondo, e poi c'è il Ellison, che è quello di Oracle, e poi c'è Bloomberg, che è famoso perché è un finanziere che è anche una società di studi a cui moltissimi attingono per i dati economici. Queste 8 persone qui, ce ne sono 8 individui fisici, hanno facce, hanno braccia, mangiano come tutti noi, possiedono quanto 3 miliardi e mezzo di persone che mangiano, vivono e hanno, sono delle persone fisiche tanto quanto loro. È un dato impressionante, però è un dato che rientra all'interno di queste attività che fa l'Oxfam. Che cos'è? Perché poi capiamo pure un attimo, il World Economic Forum di Davos era uno dei punti che abbiamo combattuto e segreto quando si contestava la globalizzazione, al pari della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale, del G8, G7, a seconda dei partecipanti. Questa Oxfam è un'associazione che in Italia è sbarcata nel 2010, per quello se ne parla da relativamente poco, che si occupa appunto all'atere di questi grossi incontri a Davos Il forum di Davos è sostenuto dalle 1000 multinazionali che fatturano più di 5 miliardi di dollari, cioè gli 8 uomini più ricchi del mondo sono quelli che vanno a Davos e quelli a cui viene raccontata questa storiella qui. È evidente che c'è una contraddizione, se non che il classico approccio che c'è in questo tipo di cose. Per capirci, questa Oxfam Italia è fatta dal vice direttore del Sole 24 Ore, dall'amministratore delegato all'RCS Periodici, dalla FIM CISL, da varie imprese, Mediolanum, eccetera, e da Sant'Egidio e dalla Lega Coop, cioè da tutte istanze che sul discorso della povertà ci guadagnano miliardi. Per citare Carminati, il fascista implicato in Roma Capitale, ha detto che con la gestione dei migranti, degli zingari e dei poveri, loro ci guadagnavano più che con lo spaccio della droga. È evidente che questi hanno intenzione di segnalare questo tipo di situazioni di disagio proprio per poi lucrarci nella gestione dell'assistenza, degli aiuti, eccetera. Contemporaneamente nascondono sotto il tappeto alcuni dati che invece sono ancora più preoccupanti di questo, che è significativo ma che diciamo incide relativamente poco. Il dato delle 8 persone che possiedono tanto quanto 3 milioni e mezzo di persone è un dato che balza agli occhi, ma risalta sul fatto che moltissime persone non possiedono nulla, non hanno proprietà, non hanno alcuna cosa, stiamo parlando di ricchezza. Quello che non dice il rapporto invece è il reddito, perché anche quello sta spostandosi, il reddito è quello che uno guadagna ogni anno. Nel mondo ci sono grosso modo 3 miliardi e mezzo di persone che guadagnano meno di 2 dollari e mezzo l'anno, di questi 1 miliardo e 8, circa la metà guadagna addirittura meno di 1 dollaro e 25 l'anno. Ecco, la differenza di reddito che è quella che poi determina l'accumularsi del reddito, determina la ricchezza, è ulteriormente aumentata. Cioè, mentre l'anno scorso 88 persone, gli 88 più ricchi, guadagnavano ogni anno tutti insieme quanto 3 miliardi e mezzo di persone, quest'anno bastano 80 più ricchi per guadagnare quanto 3 miliardi e mezzo di persone. 7 anni fa, 8 anni fa, ce ne volevano 350 di più ricchi per guadagnare quanto 3 miliardi e mezzo di persone. Cioè, la differenza di reddito, la differenza tra chi ha molto e chi ha poco, la sperequazione sta aumentando, e di questo ovviamente non dice nulla, perché lederebbe gli interessi di quelli che invece pagano questo tipo di attività, di rapporti, eccetera. Qui è meglio lanciare l'allarme sulla ricchezza, su cui poi si può intervenire relativamente poco, o al limite dar risalto alle azioni filantropiche fatte dagli uni o dagli altri dall'alto dei loro patrimoni, e tacere sul fatto che invece la differenza di reddito sta accentuandosi, sta aumentando di anno in anno. La situazione c'è anche in Italia, dove sempre dal punto di vista della ricchezza l'1% possiede quanto il 25% della popolazione, cioè l'1% della popolazione più ricca possiede quanto il 25% della popolazione più povera, i 7 più ricchi possiedono circa quanto i 10 milioni più poveri in Italia, una situazione anche in questo caso sempre legata al patrimonio. Nessuno dice però che, per esempio, rispetto al reddito la differenza è accentuata dalla precarizzazione del lavoro, cioè la Lega Coop, che è quella che ha espresso il ministro Poletti, l'attuale precedente ministro del lavoro, è stato confermato nel ruolo, è quello che ha fatto della Job Act, della precarizzazione, dei voucher, la propria bandiera politica di propaganda, insieme all'insulto dei giovani costretti ad emigrare. Ecco, in una situazione del genere la precarizzazione del lavoro, come tutti sappiamo, comporta una perdita gigantesca di reddito. Il precario guadagna molto meno della persona assunta a tempo indeterminato. Ora, uno che avesse avuto sensibilità nei confronti di questo tipo di situazioni poteva dire benissimo, hai necessità di un rapporto di lavoro precario perché hai aumentato il fatturato, perché devi assumere le persone, non sai se questo aumento sarà duraturo o sarà temporaneo, benissimo, assumi i precari, ma li assumi pagandoli di più di quelli a tempo indeterminato, proprio perché non gli garantisci la continuità del rapporto del lavoro. Sarebbe bastato quello per fare un discorso di riequilibrio e per evitare che i precari pagati meno di quelli a tempo indeterminato fossero gli unici assunti in Italia, per esempio. Ecco, questo tipo di discorsi da questo tipo di associazioni, società, eccetera, che appunto sulla povertà ci campano e ci fanno i miliardi, non si sentiranno mai, proprio perché il limite di questo tipo di studi è dato da chi li ha commissionati. A me interessa far vedere che ho una potenza mondiale, quindi anche intimorire in qualche modo gli stati che possano sfidare con proprie leggi le multinazionali, che oggi individualmente prese fatturano più quasi di qualsiasi stato al mondo, tranne gli Stati Uniti, la Cina e pochi altri, la Germania, la maggior parte delle multinazionali hanno fatturati superiori ai bilanci degli stati, e a quel punto io, facendo così, ho un'affermazione di potere e contemporaneamente faccio vedere quanto sono magnanimo a preoccuparmi degli ultimi, senza poi fare assolutamente nulla, anzi facendo l'esatto contrario, perché quelli non rimangano ultimi e perché ci sia una redistribuzione del reddito. Il problema di fondo di questo tipo di studi è quello purtroppo è una delle conseguenze della globalizzazione che abbiamo denunciato, combattuto miliardi di volte. Questo sostanzialmente è il dato: una persona su 9 al mondo non ha abbastanza da mangiare. E in una situazione del genere ragionare su patrimoni di 100 milioni come quello di Bill Gates è ragionare su nulla. Gli basterebbe guadagnare 50 milioni, gli basterebbe avere la metà, che non è che fa la fame. Il decimo più ricco al mondo, che Bloomberg, ha 40 milioni di dollari, quindi rimarrebbe nei primi 10, però contemporaneamente sicuramente avremmo un qualche miliardo di persone che può permettersi di mangiare a pranzo e a cena. Ecco, questo è il tipo di situazione, queste sono le classiche denunce fatte da associazioni tipo caritatevoli, che però servono semplicemente a rafforzare il potere di chi invece in queste situazioni le ha determinate. E rispetto a questo, secondo me, ci sarebbe da ragionare un po' più sugli influssi della globalizzazione rispetto alla distribuzione del reddito. In tutto il mondo globalizzato, come del resto abbiamo ripetutamente denunciato, la globalizzazione ha avuto un effetto clessidra: chi aveva poco ha sempre di meno, chi aveva qualcosa ha perso quello che aveva. Una clessidra, la classe media è diventata la struzzatura della clessidra, è stata spinta per la maggior parte verso il basso e qualcuno è stato spinto verso l'alto e ha guadagnato molto di più. Negli ultimi anni di crisi il numero delle persone che hanno nelle proprie disponibilità, quelli che si chiamano ultra ricchi, quelli che hanno nelle proprie disponibilità più di 3 milioni di dollari è aumentato del 30%, non erano tantissimi. Adesso abbiamo una situazione mondiale dove abbiamo alcune persone che posseggono molto di più. La parte, le persone più ricche al mondo, mentre un miliardo di persone appunto vive con meno di $1.25 al giorno, noi abbiamo 70.000 persone che vivono con più di 2,7 milioni di dollari al giorno. E questo è il dato che non emerge da questo tipo di studi. E quello invece è il dato su cui bisogna incidere, perché è il dato del reddito, il dato di quello che si guadagna ogni giorno, è il dato, è dovuto ai rapporti di lavoro, è dovuto al fatto che si consente la circolazione delle merci e si combatte la circolazione delle persone, che è impossibile, perché è chiaro che in una situazione dove non c'è possibilità di redistribuzione del reddito, chi sta facendo la fame da una parte va da un'altra parte, dove comunque anche il senza casa con 50 euro in tasca ha più di qualche milione di persone al mondo, perché questi non hanno niente, e tanti zeri in fila appunto non fanno i 50 euro che magari quello ha in tasca. Il fatto di non sottolineare questo tipo di aspetti, seguitare in qualche modo coltivare l'ondata populista, noi ci stiamo preoccupando, stiamo cercando di fare, quando poi in effetti seguitano soltanto a perpetuare un modello di sfruttamento, un modello economico basato appunto sulla sperequazione, che è quello che viene deciso, concordato tra questi vari potentati a Davos. Ecco, questo qui serve a dargli una patina di rispettabilità a questi che decidono quante persone muoiono di fame al giorno al mondo, perché è chiaro che alcune scelte in ordine al costo delle materie prime, al costo dei generi alimentari, determinano poi il numero, in maniera quasi matematica, determina il numero dei morti di fame che ci sarà nel prossimo anno, nel 2017, sul pianeta Terra. Ecco, questo è il tipo di situazione, per cui l'esaltazione che c'è sull'attenzione su queste cose, teniamo presente che proprio per le strutture, i centri studi che originano questi rapporti, in realtà sono, proprio perché non mettono in discussione l'essenza del sistema, ma semplicemente ne lamentano alcuni effetti considerati negativi, ma appunto non danno strumenti né cognitivi né alternativi per modificare questo tipo di situazione, vanno presi in qualche modo con le molle.
Direi che il quadro da questo punto di vista è molto chiaro. Invece, per quanto riguarda l'Italia e la manovra correttiva, dicevamo prima che era ampiamente prevista, lo ricorda anche il manifesto nella sua prima pagina, tregua referendaria e poi giù con le prescrizioni. Come stanno le cose?
Sostanzialmente l'avevamo detto anche quando ne abbiamo parlato in radio, la manovra economica del governo aveva un paio di buchi, diciamo, cioè mentre il rapporto deficit-PIL concesso dall'Unione Europea avrebbe dovuto essere a 2,2, e in realtà la manovra poi ha chiuso a 2,4. Che cosa era successo? Che per gli accordi del patto di stabilità, nel documento economico del 2016 Renzi aveva, che all'epoca era Presidente del Consiglio, aveva detto noi faremo un rapporto deficit-PIL all'1,8, che poi è diventato a ottobre, aggiornamento del documento economico e finanziario, al 2%, con la finanziaria già era arrivato al 2,3%. Quando il problema è che c'era il referendum costituzionale, per cui nessuno in Europa ha inteso andare a contrastare Renzi in un momento in cui cercavano di sostenere il suo governo per la paura della deriva populista, eccetera, eccetera. E a quel punto gli hanno accettato sostanzialmente alcune affermazioni che fanno abbastanza ridere, cioè Renzi ha detto: noi, siccome l'Europa non ci ha sostenuto nella gestione dei migranti, noi per i migranti abbiamo speso 4,2 miliardi, e questa è una di quelle balle colossali, perché se dai 4,2 miliardi ai 100.000 che sono arrivati in Italia hai creato ricchezza, non hai fatto, immaginiamoci questi ognuno con qualche migliaio di euro in tasca. Evidentemente hanno utilizzato questa come scusa, anche perché poi la destinazione di spese è andata a tutt'altro che non ai migranti. Contemporaneamente anche per il terremoto hanno detto che addirittura avrebbero speso 4,8 miliardi, l'altro giorno la manifestazione dei terremotati ad Amatrice, che sono ancora in tenda sotto la neve, ci ricorda che di soldi non ne hanno spesi nulla. Ci sono inventati la ristrutturazione antisismica delle scuole, abbiamo visto con l'ondata di gelo che c'è stata, abbiamo avuto il 10% delle scuole italiane al gelo con quest'ultima ondata di freddo, quindi evidentemente si tratta di soldi utilizzati per le solite clientele, mazzette e prebende da parte del potere politico, che nulla hanno a che fare con l'origine per cui avrebbero dovuto essere spesi e per cui hanno chiesto la flessibilità. Fatto sta che con questo tipo di richieste, una pari allo 0,24 del PIL, un'altra allo 0, hanno sforato dello 0,2% il PIL atteso, per cui la Commissione europea, per evitare farsi in qualche modo subire gli strali da parte di altri paesi che invece chiedono una maggiore rigidità nella politica monetaria, a fronte anche di un altro fatto, ha preso comunque e sta preparando, perché non è ancora arrivata, questa lettera all'Italia chiedendogli tra l'altro in 2 settimane, cosa praticamente impossibile per qualsiasi paese normale, figurarsi per l'Italia, di fare una manovra economica che in qualche modo recuperasse questi 4 miliardi di euro, questi 3,4 miliardi di euro. Il problema è che innanzitutto la stessa Commissione europea ha detto non contiamo i 20 miliardi che andranno al fondo salvataggio banche e al Monte dei Paschi decisi poche settimane fa, per cui poi in realtà stanno chiedendo 3,4 miliardi quando già gliel'hanno concessi 20, e in più a fronte di una manovra che verosimilmente vedrà qualcosa dovranno fare, quindi si inventeranno qualche taglio e lo utilizzeranno per giustificare, ce lo chiede l'Europa, verosimilmente tagli alla spesa sociale, alla sanità e magari agli stipendi del pubblico impiego, perché tanto saranno quelle le cose, o agli enti locali, quelle saranno le cose che faranno a breve, magari dei ritocchi di imposte, accise, IVA, eccetera, eccetera, che sono le tipiche manovre che fanno correttive, già gli ha concesso ulteriori 7 miliardi, cioè il doppio di quanto chiede adesso di sforamento sul bilancio 2017, per cui in realtà la Commissione europea in questa fase fa la finta voce grossa nei confronti del governo, terrorizzata dall'ondata populista che sta montando in Europa, dalla Le Pen in Francia, Grillo e Salvini in Italia, eccetera, eccetera, la Brexit, senza rifacciamo un'analisi di come sta andando la situazione in Europa, però, per cui a quel punto cerca di mantenere e di salvare la faccia nei confronti della componente, diciamo così, più tecno-burocratica, euro-burocratica e monetarista, che vorrebbe un maggior rigore fiscale a costo di rivolte popolari nei paesi in cui viene applicato, e gli altri che invece cercano in maniera più politica di dire sosteniamo i governi che sostengono l'Unione Europea a fronte di situazioni che invece probabilmente ci creerebbero più problemi. Diciamo che la lettera dell'Unione Europea, della Commissione Europea al governo italiano va inserita all'interno di questo tipo di contesto e di clima. A fronte anche del fatto che l'Italia permane in recessione, come segnalavi all'inizio, il discorso del Fondo Monetario Internazionale che ha diminuito le stime di crescita del PIL in Italia, e soprattutto dell'Istat che ha dichiarato che nel 2016, il dato è sempre di ieri, nel 2016 i prezzi al consumo in Italia sono diminuiti dello 0,1%, è la prima volta che su base annua, e diminuzioni mensili o in un periodo interannuale c'erano già state, però su base annua è la prima volta dal 59 che c'è una diminuzione dello 0,1% dei prezzi. Questa cosa che significa dal punto di vista pratico? Il debito pubblico italiano è stato pagato per decenni con l'inflazione, c'era l'inflazione al 20%, l'anno dopo il debito pubblico era il 20% in meno, perché era denominato in lire, perché significava che tu devi dare 1 miliardo a 1, l'anno dopo se il PIL ti aumenta in maniera nominale, ti aumenta del 20% perché c'è l'inflazione al 20%, poi dal punto di vista reale aumenta del 2-3%, però tu a quel punto il debito, il rapporto debito-PIL, perché è quello che conta, è diminuito del 20%. Tutto il debito pubblico storicamente è sempre stato pagato con l'inflazione, non sono mai stati ridati i soldi che uno aveva prestato a uno Stato. Da quando è cominciato l'euro si è modificato questo paradigma. L'euro è una moneta delle banche, poi magari non abbiamo tempo in una cosa, però è un approfondimento che faremo. Da quando è cominciato l'euro è esploso il problema dei debiti sovrani, proprio perché gli Stati non potevano più attraverso l'inflazione annacquare il proprio debito, per cui tutti trovavano il debito che cresceva. Una deflazione dello 0,1% significa che il debito pubblico italiano è aumentato dello 0,1%, che sembra poco, ma se calcoliamo che l'Unione Europea chiede una manovra dello 0,2% del PIL, di 3,2%, capiamo che tanto poco non è. E vuol dire che c'è 1,7 miliardi in più che teoricamente lo Stato italiano deve trovare. Questo a fronte di un'ulteriore diminuzione del prodotto interno lordo atteso. Questo vuol dire banalmente, tanto per dirla tutta, che per quanti sforzi faccia lo Stato, per quante tasse metta, per quanti tagli faccia, non riesce a pagare il debito né a diminuirlo, il che significa che è entrato in una spirale viziosa dove poi qualsiasi cosa faccia il debito aumenterà, per cui o si rompe in qualche modo questo tipo di circuito, si modificano quelle che sono queste coordinate all'interno delle quali tocca muoversi, oppure sei destinato prima o dopo a fare la fine della Grecia. Il problema di fondo di tutta questa cosa è questo: hanno privatizzato banche per diminuire il debito. In Italia è stato venduto tutto quello, e lo Stato aveva un patrimonio notevolissimo, è stato venduto dagli anni 80 a oggi la maggior parte del patrimonio disponibile dello Stato, cioè quelle che erano le aziende, l'IRI, le banche appunto, eccetera eccetera. Il debito pubblico è aumentato di 50 punti percentuali, da 80 a 130. Nonostante tutte queste privatizzazioni che, come abbiamo visto con le autostrade, non solo non hanno efficientato il sistema, ma hanno significato esclusivamente ulteriori costi per i cittadini italiani. Ecco, questo è il tipo di situazione che abbiamo. Allora, uno decide di rompere questo tipo di spirale, oppure necessariamente ci ritroveremo prima o poi, indipendentemente dai discorsi, recuperiamo l'evasione fiscale, gestiamo meglio la spesa, rimoduliamo questo e quell'altro, attendiamoci una ripresa che non arriverà mai, perché evidentemente se non ci sono i soldi per finanziarla, se io devo investire in qualcosa, prendermene vado fuori dall'Italia a investire, che mi metto a investire in Italia, dove poi ho tasse, cose che mi si mangiano tutto, la maggior parte, anche la Fiat ha preso e ha trasferito all'estero la sede centrale, così come la maggior parte, chi delle compagnie che operavano in maniera multinazionale in Italia, anche se di natura nazionale o in origine nazionale, si sono trasferiti all'estero, vengono a guardare sulla borsa di New York o quella di Londra, non su quella di Milano, vedi la Luxottica di Del Vecchio, che adesso ha acquisito un'altra grossa e cresciuta, ha acquisito un'altra compagnia che produce occhiali, è il leader mondiale nella produzione di occhiali, già in realtà è quotata alla borsa di New York, Del Vecchio seguita ad essere cittadino italiano, paga in Italia una piccolissima parte delle tasse del fatturato che fa la sua società e che ovviamente ha sede all'estero. Cioè, il meccanismo di questo tipo di situazioni è quello, e purtroppo per noi, perché le conseguenze di questa situazione le paghiamo noi, non le paga quella piccola percentuale di ricchi italiani che abbiamo detto, quell'1% che possiede il 25% delle ricchezze in Italia, e purtroppo per noi le seguiamo a scontare, e questo sarà anche l'esito appunto di questa lettera di richiamo dell'Unione Europea nei confronti dell'Italia.
Molto chiaro, noi ti ringraziamo moltissimo e alla prossima.
Alla prossima, grazie a tutti e a tutti.
Ciao.
Ciao.